Non è mai un esercizio banale quello di invocare il Signore prima di aprire la parola di Dio, riconoscendo che anche nel momento in cui si amministra la parola di Dio ci sono tanti meccanismi che possono, diciamo così, ostacolare un ascolto ricettivo e anche, diciamo così, inquinare quello che il Signore desidera ancora trasmetterci. Quindi avere la consapevolezza che ci sia bisogno anche durante questo momento che il Signore possa neutralizzare tanti aspetti è quanto mai un esercizio necessario per invocare il Signore, sapendo che il Signore, pur essendo assiso nei cieli e pur sapendo che la terra è lo sgabello dei suoi piedi, poggia il suo sguardo su coloro che hanno il cuore contrito, hanno il cuore, sono umili e tremano davanti alla sua parola. Credo che il giorno in cui abbiamo piegato il nostro cuore davanti al Signore sia un giorno indimenticabile. Chi ha fatto sul serio, riconoscendosi bisognoso di ricevere questa grande salvezza, credo che potrà dimenticare tante ricorrenze nella sua vita, ma quel giorno è ben impresso nella propria mente. E non potrebbe essere altrimenti, vero? Perché quel giorno ha rappresentato un vero e proprio spartiacque tra il nostro passato e il nostro futuro. Quel giorno non soltanto ci ha permesso di poter inserirci all'interno di un futuro glorioso, noi che eravamo invece condannati alla giusta ira di Dio, e in quel giorno ecco che ogni qualvolta la nostra memoria ripercorre quei momenti, inevitabilmente emergono sentimenti di emozione, sentimenti di coinvolgimento completo, perché quel giorno l'abbiamo vissuto intensamente e, ripeto, è qualcosa che non potrà mai essere, diciamo così, dimenticato. In quel giorno abbiamo sperimentato una gioia che prima non avevamo mai sperimentato, ma in quella gioia c'è anche la presa di coscienza di situazioni che fino ad allora eravamo completamente ignari. E tra questo, una delle notizie straordinarie attraverso cui la rivelazione della scrittura ci ha presentato è la realtà di quello che noi siamo per natura. Credo che la spinta motivazionale che debba portare ogni persona a vivere la vera conversione è aver compreso il proprio stato di peccato. Senza questa consapevolezza, ciò che potrebbe poi uscire sarà soltanto delle situazioni particolari, anomale. Ma il punto centrale è capire che in quel giorno il Signore ci ha presentato una realtà attraverso la quale noi abbiamo preso atto che eravamo dei peccatori. E quando diciamo eravamo dei peccatori perduti, non stiamo affermando qualcosa di poco conto, anche se oggi ormai è diventato molta consuetudine all'interno di un linguaggio evangelistico. Quando noi affermiamo che il Signore ci ha presentato la nostra condizione di peccato, noi stiamo affermando che il Signore ha palesato che eravamo delle persone malate. Anche se fossimo stati di robusta e sana costituzione fisica, in realtà questa sanità fisica non corrispondeva alla vera infermità di cui eravamo oggetto. E quando ci siamo piegati davanti al Signore, perché il Signore ci ha mostrato tutta la nostra completa infermità. Ci siamo resi conto, ad esempio, di un passaggio straordinario, come quello di Geremia, capitolo 17, versetto 9, quando il Signore ci ha presentato la realtà secondo il quale il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno ed è ingannevole più di ogni altra cosa. Non so se siano stati o meno dei versi che vi hanno portato ad una riflessione profonda dicendo: Signore, io mi trovo in una condizione irreversibile di infermità. La scrittura parla di un cuore insanabilmente maligno, significa che non sarebbe stato possibile nessuna cura per poter guarire questo cuore insanabilmente maligno, ingannevole più di ogni altra cosa. o passaggi come quello del Nuovo Testamento, quando i discepoli furono accusati dai farisei del fatto che non si fossero lavati le mani prima di mangiare, il Signore Gesù ad un certo punto prese la palla in balzo per dire: guardate, cari interlocutori, non è quello che entra nell'uomo che contamina l'uomo, ma quello che contamina l'uomo è tutto quello che esce dal cuore dell'uomo. E fa un elenco, fratelli, disseminato di situazioni come adulteri, fornicazioni, pensieri malvagi, omicidi e quant'altro, che dimostrano tutta la natura contaminata presente come genetica nel DNA dell'uomo. E allora, quando poi noi ci siamo ritrovati di fronte a questa dura e consapevole realtà, abbiamo preso coscienza di questa cosa, ecco che ci siamo sentiti appartenere alla schiera di coloro ai quali il Signor Gesù, verso i quali il Signor Gesù si è diretto. Io non sono venuto per i sani, ma per i malati. Perché non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma sono i malati che hanno bisogno del medico. E c'è una metafora che viene spesso presa all'interno della scrittura per evidenziare che la consapevolezza di essere dei peccatori rispecchia l'immagine proprio del fatto di essere malati. E quando noi siamo consapevoli di una malattia profonda, credo che l'istinto naturale di un essere umano qual è? Quello di recarsi dal grande medico, il medico che permette di poter, come abbiamo anche cantato, prendersi questo peso di questa infermità e permettere appunto l'ingresso in questa grande salvezza. E da quel momento guariamo da tutte le malattie. Non ci sono più malattie che possiamo provare, è vero? Assolutamente no. Quando si entra all'interno di questa salvezza, entriamo, la grazia non soltanto ci mostra la straordinaria bellezza di accogliere un malato così com'è, perché il Signore sapeva che non saremmo mai stati in grado di poterci guarire da noi e da qualunque medico di questo mondo. Ed è vero che questa grazia ci abbraccia e ci, diciamo così, ci prende così come siamo, ma da quel momento in avanti inizia quello che potremo, rimanendo su questa metafora, su questa immagine presa dal mondo sanitario, un percorso riabilitativo, un percorso di continue guarigioni, perché ci rendiamo conto che, essendo ancora presenti in una natura corrotta, questa natura corrotta non smette di produrre le sue contaminazioni. O ha smesso di produrre le contaminazioni nella vostra vita? Assolutamente no. Però questa grazia ci permette di svolgere un lavoro di riabilitazione, di terapia, di cura continua, grazie al supporto dello Spirito Santo, realtà ineluttabile per poter vivere la vita cristiana, attraverso la quale noi possiamo maturare sempre di più una sana coscienza, una buona coscienza, affinché davvero possiamo poi imparare a custodire il nostro cuore più di ogni altra cosa. E la maturità cristiana, cari fratelli e sorelle, non la si acquista con l'età anagrafica spirituale. Ma essere maturi spiritualmente parlando, questo si avviene proprio per esperienza, lo si acquisisce quando tu prendi sempre di più la consapevolezza in quale natura tu ti ritrovi, e più conosci Dio, e più ti rendi conto di come questa natura debba essere assolutamente neutralizzata, perché se non viene neutralizzata, questa natura rischia soltanto di provocare tanti danni alla testimonianza, alle nostre vite e alle persone che sono intorno a noi. Quindi il credente maturo, al di là dei doni che Dio può conferire a ciascuno di essi, al di là dell'ambito del ministero, al di là delle modalità con cui Dio vuole usare ogni suo figliolo, in realtà, fratelli e sorelle, il credente maturo è quello che prende consapevolezza che vive ancora in una natura fortemente contaminata e pur avendo l'equipaggiamento donatogli da Dio per poter neutralizzare questa natura, però fa attenzione a maturare una buona coscienza davanti a Dio. Ecco per cui l'Apostolo Paolo, immaginate un po', nello scrivere la sua prima epistola a Timoteo, per incoraggiarlo e per, diciamo così, ufficializzare un ministero che avrebbe dovuto svolgere a favore della Chiesa di Efeso, prima di parlare di tutti gli aspetti particolari che il ministero avrebbe dovuto prevedere, ci tiene a precisare una verità importante. Il fine di questo incarico è l'amore che proviene da una buona coscienza, un cuore puro e una fede non finta. E più avanti dirà sempre a Timoteo: combatti la buona battaglia per conservare la fede e una buona coscienza, dalla quale molti hanno rinunziato andando incontro a un naufragio della fede. Guardate, Paolo si preoccupa della salute spirituale del suo giovane discepolo Timoteo, perché sa che anche un servizio straordinario, un servizio visibile, un servizio che avrebbe potuto suscitare una grande meraviglia negli altri, se non fosse stato svolto con delle condizioni di salute spirituale, questo servizio non avrebbe raggiunto l'obiettivo centrale. E allora chi è il credente maturo? Il credente semplicemente impegnato nell'opera? Il credente semplicemente prodigato, che si vuole prodigare a fare delle cose per il Signore? Il credente maturo, e credetemi, per esperienza si vivono questi tipi di situazioni, è tale perché sta sviluppando un rapporto tale che ti permette di formare una buona coscienza e soprattutto una fede non finta. Anche Timoteo aveva bisogno di vedere ricordato questa verità, certamente. Perché? Perché credeteci, basta girare un po', ma basta guardare prima di tutto come vedremo nella nostra vita, per capire che rinunziare a una fede sincera è più facile di quanto noi possiamo immaginare. E allora lo studio che il Signore ci permetterà di analizzare attraverso l'analisi di un testo si concentrerà proprio su una forma di patologia più subdola, più infima, presente all'interno di questa natura corrotta che riesce ancora a sprigionare. Il Signore, il sommo medico, la diagnostica, e come vedremo anche poi le prossime volte, ci presenta anche la cura, perché un buon medico non è soltanto colui che diagnostica, ma ci permette anche di trovare la cura certa per rimanere incontaminati da questo male. Venite con me in Luca, capitolo 12. Leggeremo per brevità di tempo soltanto il primo versetto per focalizzarci sulla patologia oggetto di un discorso monumentale che il Signore Gesù presenterà e che è anche abbastanza lungo, visto che prende un po' di pagine, ma tutto parte da questa diagnosi di questa patologia. Nel frattempo la gente si era riunita a migliaia, così da calpestarsi gli uni gli altri. Allora Gesù cominciò a dire prima di tutto ai suoi discepoli: guardatevi dal lievito dei farisei, che ipocrisia. Allora, Luca ci presenta una scena straordinaria. Un piccolo gruppo di persone ci presenta. Ci presenta un radunamento formato da migliaia di persone. In realtà, la parola originale qui in greco, che sembra quasi richiamare, fratelli, è quasi un numero indecifrabile, ma potrebbe almeno richiamare 10.000 persone. Quindi immaginate quasi uno stadio riempito di persone, talmente la calca era, diciamo così, manifesta, che addirittura incominciarono a calpestarsi gli uni gli altri. Una platea disseminata. Quando ho letto questo versetto, mi sono fermato e mi sono chiesto: se fossi stato lì per poter predicare il Vangelo, quale soggetto avrei scelto? Gino, tu che cosa avresti scelto in quel momento? Carattere evangelistico, tu, Leo, che cosa avresti? Ci saremmo sentiti e spinti verso un modello evangelistico. Gli attuali, diciamo così, le attuali tendenze evangelistiche sicuramente avrebbero organizzato qualche scenetta in maniera tale da poter attirare la folla e cercarla un po' di ammaliarla. Beh, io sinceramente ci ho riflettuto spesso, non so che cosa avrei predicato, ma sicuramente io non avrei predicato sul lievito dei farisei, sull'ipocrisia. E invece il Signore Gesù, che ha una visione completamente diversa, ci presenta come soggetto di predicazione l'ipocrisia. Qualcuno potrebbe chiedersi perché ha parlato dell'ipocrisia. Per capire il valore di un brano, fratelli, è quanto mai importante sempre studiarlo all'interno del contesto nel quale questo brano si trova, perché ci permette di acquisire una maggiore consapevolezza del perché delle cose. E noi abbiamo letto che c'è un avverbio di tempo nel frattempo che introduce questo capitolo, questa sezione. Quindi che significa? Che c'è un prima. E Gesù prima, poco prima, sapete che cosa stava facendo? Era stato invitato a casa di un fariseo. Gesù riceveva tanti inviti, eh? Il più delle volte però questi inviti non erano a carattere amichevole, ma erano soltanto, delle motivazioni, erano soltanto delle scuse per poter trarre dei tranelli e mettere sotto tranello il Signor Gesù. Ma il Signor Gesù, a differenza nostra, che magari a casa del fariseo non ci saremmo mai entrati, se sappiamo le motivazioni dell'invito, no? Noi declineremo i nostri inviti, perché? Perché se ci invita una persona che a noi piace, dico, io devo andare a casa di quella persona sapendo che poi devo ricevere dei contrasti. No, Massimo, come avresti fatto così? Ho un atto in più. Invece Gesù non è così. Perché la compassione di Gesù va anche contro coloro che sono impi, contro quelli malvagi, per cercarli di portare al ravvedimento. E che succede? Che quando va a casa di questo fariseo si scandalizza. Perché si scandalizza? Versetto 38. Il fariseo, veduto questo, perché entrò e si mise a tavola, si meravigliò che non si fosse lavato prima del pranzo. Era un grosso fardello che questo fariseo, per questo, per il fariseo. E quindi che succede? Che il Signore Gesù incomincia a caratterizzare questa cena con una serie di invettive straordinarie che fanno accapponare la pelle nei confronti. Immaginate una cena, si presenta il Signor Gesù, questo fariseo si scandalizza per il fatto che Gesù non si lavi le mani, e a un certo punto Gesù incomincia a parlare in maniera forte, dicendo: voi pulite l'esterno della coppa e del piatto, ma il vostro interno è pieno di rapina e malvagità. Quindi che cosa sta dicendo? Caro fariseo, tu ti preoccupi dell'esteriore, ma tornando al discorso di prima, il problema dov'è? Il problema è sempre nell'interiore. Ad esempio, poi parla del fatto: voi farisei pagate la decima della menta, della ruta, di ogni erba e trascurate la giustizia e l'amore di Dio. E dice: queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciare le altre. Che cosa sta parlando? Sta parlando che la tendenza dei farisei era quello di concentrarsi sulle cose secondarie e di trasformare le pulci negli elefanti, elefanti nelle pulci. Questa è una grande caratteristica proprio di quella categoria di persone, dei farisei. E poi dice, versetto 43, farisei, amate i primi posti delle sinagoghe e i saluti nelle piazze. Quindi che cosa sta denunciando? La tendenza del fariseo di farsi vedere, mettersi in mostra. Quindi tutte caratteristiche di questa categoria particolare dei farisei. Noi quando però pensiamo ai farisei, pensiamo subito ad una categoria che per natura fosse stata una categoria da cancellare. In realtà, se noi leggessimo un po' la storia dei farisei, noi ci renderemmo conto di una verità importante. Sapete quando sono nati i farisei? Bravo. Sono nati circa 200-300 anni prima della venuta di Cristo. E la motivazione della loro costituzione era assolutamente nobile. Sapete perché? Perché purtroppo voi sapete che la nazione di Israele è stata soggiogata da diverse nazioni a motivo della ribellione della nazione di Israele. E tra cui ha dovuto subire anche la tirannia di una famiglia nata dalla dinastia dopo la rottura dell'impero di Alessandro Magno, il greco, la famiglia dei Seleucidi, da cui nacque un soggetto, Antioco Epifane, il quale, figura del futuro anticristo, addirittura dissacrò anche il Tempio. E quindi questi giudei, consapevoli della contaminazione che era in essere, si sentirono spinti dall'orgoglio sano e dal timore, dallo zelo verso il Signore, di costituire una casta chiamata appunto farisei, i separati, perché volevano conservare l'onore e lo zelo della Torah del Signore. Poi che cosa succede, fratelli? Che come succede per ogni forma denominazionale, quando dal contenitore togliamo il contenuto, noi possiamo rallegrarci del contenitore, ma il contenitore risolve i nostri problemi. Ma anche il contenuto, qual è il contenuto essenziale? Una relazione seria con il Signore. E via via, via via, via via, in un percorso di inesorabile decadimento, si arriva ai tempi di Gesù, dove non soltanto non c'è contenuto, ma il contenitore era veramente qualcosa di nobile. Ora, questa cena, c'erano solo loro? C'erano anche un'altra categoria, i cosiddetti dottori della legge, gli scribi. E ce n'era uno lì, che ascoltando l'invettiva di Gesù nei confronti del fariseo, si sentì preso un po' in coscienza. Versetto 45. Allora uno dei dottori della legge, rispondendo, gli disse: Maestro, parlando così, offendi anche noi. Immaginate la scena. Si è sentito in colpa anche il dottore della legge, e quindi che cosa dice? Signore, però, maestro, cerca un po' di darti una calmata, perché poi se incomincia a incalzare in questa maniera, non soltanto offendi loro, ma ci sentiamo offesi anche noi. E Gesù, che usa due pesi, due misure? Assolutamente no. Perché lui è puro, netto, senza forma di natura di incondaminata, che cosa fa? Incomincia a rivolgersi verso i dottori della legge. E parla anche: voi dottori della legge caricate la gente di pesi difficili da portare e voi non toccate nemmeno di questo peso. Quindi ne ha anche per questa categoria. Gli scribi erano una categoria malvagia? Di per sé. L'Antico Testamento ce ne parla iosa di scribi. C'è uno scriba straordinario, chi è? Estra, versato nelle scritture. È da condannare lo scriba, il dottore della legge? Anche qui. Loro erano i depositari, gli studiosi della Torah e avevano anche un ruolo di insegnamento. Il problema è che quando dal contenitore togliamo il contenuto, anche le cose più nobili diventano le cose più deprecabili agli occhi di Dio. E infatti che cosa succede? Finisce questa cena, versetto 53, e quando fu uscito di là, gli scribi e i farisei cominciarono a contrastarlo duramente e a farlo parlare su molte cose tenendogli insidie, per cogliere qualche parola che gli uscisse dalla bocca. Che cosa vediamo? Termina la cena e gli pongono delle domande. Ma queste domande, secondo voi, erano il frutto di un desiderio di capire come stessero le cose? No, per creare tranelli. Attenzione anche a chi vi pone le domande. Attenzione Paolo a chi ti pone le domande, perché dietro alle domande si può nascondere la gabola. E infatti il Signore Gesù quindi si presta, tra virgolette, avendo saggezza nel come rispondere. Termina la cena, nel frattempo c'è questa miriade di persone che si calpestano l'un l'altro. Il tema che il Signore Gesù, vedendo la folla e soprattutto preoccupandosi dei suoi discepoli, è questo: guardatevi dal lievito dei farisei. Perché parla del lievito? Non c'è bisogno che le mie sorelle ascoltino quello che sto per dire, perché a loro è assolutamente noto, vivendo spesso in cucina, sappiamo che il lievito è un fungo che sprigiona anidride carbonica e alcol e spesso viene preso all'interno della scrittura per la sua capacità di fermentare. E quindi sappiamo che se le nostre care sorelle dedite alla cucina dimenticano per un po' di tempo in più una pasta lievitata, che succede? E va dopo a raccogliere. E quindi credo che abbiate magari anche esperienza in questo senso. Spesso il lievito viene associato a qualcosa di negativo, ma soprattutto viene visto per la sua capacità di fermentare e quindi di portare ad ingrossamento. Ma c'è anche un caso in cui il lievito, grazie a Dio, viene visto in senso positivo, eh? Abbiamo il lievito dei farisei, il lievito dei sadducei. In natura ci sono mille, mi pare, lieviti. Qui nella scrittura troviamo tre lieviti: il lievito dei sadducei, il lievito di Erode e il lievito dei farisei. Però c'è anche un lievito positivo, grazie a Dio. Qual è il lievito positivo? Il regno dei cieli è simile a quella donna che, impastando 3 misure di farina, vede la sua crescita lievitare, per dimostrare che anche, grazie a Dio, il regno dei cieli ha la sua capacità propagativa che si amplia, grazie a Dio. Ma qui ci viene detto lievito di ipocrisia. Ora, voi credete che la folla possa paragonarsi a quel contesto di farisei e di scribi precedenti? Perché Gesù parla della necessità di doversi guardare dai farisei? Mica erano degli scribi. Molto spesso magari non sapevano nemmeno leggere. Perché se pensiamo che il problema di quel lievito faccia riferimento soltanto ai farisei e ai scribi, staremo fuori strada. Perché lì il lievito è proprio andato oltre misura e si è ingrandito. Ma il lievito da che cosa parte? Sempre da una parte molto piccola prima di fermentare in maniera inverosimile. È anche un uomo, e anche dei servi di Dio possono essere intrappolati da questo lievito. Siamo d'accordo? Però il tempo è finito, eh? Quindi mi fermo qui e vediamo settimana prossima, sì, settimana prossima, come anche degli uomini nobili, dei servi del Signore, siano stati trascinati all'interno di questo lievito. Per intendere, perché noi guarderemo questa patologia non nel, semplicemente nel suo aspetto esteriore di doppia faccia, addirittura di avere, diciamo così, delle contaminazioni così esagerate e mostrarsi poi, diciamo così, in maniera plateale santo davanti agli uomini. No, sono livelli diversi e vedremo come questa patologia trovi le sue radici in cose molto più semplici e comuni che sono proprio del nostro quotidiano. Quindi fin qui ci fermiamo e se Dio vorrà continueremo settimana prossima. Amen.
Fratelli, i soggetti li conosciamo, aggiungo solo la mamma di Salvatore Pacini, che possiamo pregare, se siamo brevi, tanti fratelli.